E bentornati e bentornate su Congiunzioni per le news di oggi che in realtà risalgono al 30 novembre, ma secondo noi vale comunque la pena porre all'attenzione questo fatto, ovvero la questione delle gare truccate, frode nelle pubbliche forniture, corruzioni all'interno delle ASL piemontesi. È una notizia per cui diciamo sono sfinite, inquisite tre gare, quella bandita dalla ASL Torino 4 per la fornitura di camici chirurgici sterili monouso, in cui è stato accertato che alcuni membri della commissione della gara d'appalto hanno favorito un'impresa modificando il capitolato di gara e attribuendole punteggi elevati in cambio, attenzione, attenzione, di oggetti preziosi. La seconda gara, finita sotto inchiesta, bandita dalla AU Maggiore della Carità di Novara, per la fornitura di distributori di divise e giacche in TNT, per la quale è stato accertato che alcuni incaricati, agenti di un'impresa veneta, hanno fornito puntuali istruzioni a un dipendente pubblico della struttura, al fine di sospendere la gara d'appalto e redigere un nuovo capitolato conforme alle richieste ricevute. La terza gara, bandita dall'ASL di Asti e Alessandria, nonché dall'azienda ospedaliera Santissimi Antonio e Biagio e Arrigo di Alessandria, per la fornitura di prodotti e apparecchiature chemioterapiche, per la quale è emerso che diversi agenti incaricati di un'impresa modenese hanno consegnato a un membro della commissione, a seguito dell'aggiudicazione di un lotto per la fornitura di beni del valore di quasi 1 milione di euro, orecchini in oro rosa e topazi azzurri. Ecco, quindi diciamo prodotti e apparecchiature chemioterapiche, sì, valgono appunto degli orecchini in oro rosa e topazi azzurri. Pensiamo che questa cosa si commenti da sola. E a proposito di scandali rispetto a chi lucra sulla salute delle persone, ormai siamo diventate, diciamo, delle fan delle puntate di Report in cui si parla del nascondimento del piano pandemico italiano. E nell'ultima puntata si parlava anche di un altro scandalo, cioè quello delle cooperative che lucrano mandando dei neolaureati a lavorare nel pronto soccorso. Il problema appunto è che non vengono assunti dagli ospedali dei medici specialistici, perché appunto c'è un imbuto formativo che non permette l'accesso alla specializzazione e quindi quando ci si trova in mancanza di organico, come è risultato in maniera molto tragica in questi periodi di Covid, si appaltano dei neolaureati alle cooperative, neolaureati che non hanno alcuna esperienza nei reparti di pronto soccorso, dove giustamente facevano notare dei medici non è esattamente il primo posto dove andare, insomma, a vedere che cosa si riesce a fare. Ecco. E in tutto questo le cooperative ricevono dal Servizio Sanitario Nazionale molti più soldi di quanto esse stesse non paghino questi medici a cottimo, diciamo. Quindi, insomma, forse sarebbe il caso proprio di fare specializzare queste persone e di assumerle a tempo pieno, anziché giocare su degli appalti che fanno il profitto di pochi. Inoltre, ma approfondiremo la settimana prossima, ci sono appunto degli aggiornamenti rispetto a quello che è stato lo scandalo del piano pandemico, avevamo appunto già riportato l'operato di Ranieri Guerra, ex ministro della salute e braccio destro di Tedros dell'OMS. Diciamo il suo i suoi giochi per cercare di non pubblicare il dossier, non far pubblicare il dossier redatto da un gruppo di ricercatori dell'OMS in cui si diceva che il piano pandemico italiano era non aggiornato e o obsoleto. Ora gli ultimi sviluppi sono che la procura di Bergamo, nella cui provincia c'è stato il più alto numero di morti, sta appunto indagando e l'OMS ha chiamato a testimoniare i protagonisti dell'OMS di questa vicenda qua, ma l'OMS ha sollevato l'immunità diplomatica sui ricercatori che avevano denunciato l'inadeguatezza del piano pandemico, mentre invece a Ranieri Guerra, al centro di questo ciclone, gli ha pagato le spese per andare a testimoniare. Quindi insomma siamo davanti a una questione piuttosto pesante in causa attori istituzionali in cui appunto né l'Italia né soprattutto l'OMS ci farebbero una bella figura, soprattutto a fronte di tutti i morti che ci sono stati, ma ne parleremo in un'altra nella prossima puntata insieme a qualche portavoce del comitato. Noi denunceremo verità e giustizia per le vittime di Covid.
Queriendo rieccoci su congiunzioni. Passiamo dunque a introdurre un po' il tema della puntata di oggi. Vorremmo parlare un po' di quello che è questa lente, diciamo, di guardare ai disastri in generale, ai disastri ambientali, alle crisi e ovviamente alla crisi sanitaria scatenata dal coronavirus, con questa lente dell'emergenza, un vero e proprio paradigma, diciamo, che negli anni si è andato a creare e che sicuramente è da rifiutare, perché sappiamo bene che appunto non risolve e soprattutto va a nascondere quelle che sono le lacune, i limiti precedenti a poi l'accadere di questi disastri. E soprattutto poi sono proprio le circostanze, le condizioni che permettono il guadagno poi in realtà e il profitto che va a beneficiare, insomma, le elite globali, chi governa e chi gestisce, diciamo, il sistema sociale così come lo conosciamo oggi. E appunto, rispetto a questo c'è l'attivista, la scrittrice Naomi Klein, che ha scritto un volume pubblicato nel 2007 che parla appunto di questa cosa qua, chiamandola capitalismo dei disastri, proprio perché nei disastri che vengono appunto letti con una lente emergenziale, in realtà c'è chi ci guadagna, ed è proprio il libero mercato, e in realtà sono proprio le circostanze che permettono poi il guadagno, perché poi in queste situazioni ovviamente la difficoltà anche di sostenere, di affrontare determinate crisi, permettono anche di lasciar passare in qualche modo alcune decisioni che in altre circostanze incontrerebbero invece opposizioni molto più forti. E a tal proposito, appunto, per entrare nel merito della puntata di oggi, avremo due dirette, una prima in cui ci faremo raccontare da chi sta vivendo la crisi e il disastro alluvionale che è appena avvenuto nel Nuorese, e dall'altro lato poi chiameremo il comitato 332 dell'Aquila, che ci racconterà un po' intanto come nasce, le origini del comitato all'indomani del terremoto all'Aquila del 2007, e che ci racconterà oggi cosa è cambiato, come è stata gestita la situazione, e soprattutto al momento anche sul piano, diciamo, sanitario, cosa insomma si vive sul territorio.
Ben ritrovati e ben ritrovate su Congiunzioni, programma su salute e cura. Dovrebbe essere con noi dalla Sardegna Giovannella. Ci senti?
Sì, vi sento perfettamente.
Ciao. Ciao. Allora, niente, qualche giorno fa appunto c'è stata un'alluvione fortissima che ha avuto effetti devastanti in Sardegna, in particolare nella provincia di Nuoro. Si parla addirittura di morti nel paese di Bitti. Se hai voglia di raccontarci un po' le circostanze di questo che è successo e anche, diciamo, come noi abbiamo cercato di inquadrarlo all'interno di questa puntata, ovvero perché il disastro che è successo perché per il disastro che è successo non si può parlare di un'emergenza.
Allora, sì, questa fortissima pioggia caduta soprattutto sabato, in realtà ha cominciato a piovere già dal venerdì, e sabato è successo appunto questa enorme tragedia, questa alluvione gigantesca ha distrutto praticamente, ha diviso in due il paese di Bitti, che è questo bellissimo paesino della provincia di Nuoro, e perché appunto ci sono delle case, diciamo, naturali e anche un po', diciamo, da parte nostra ci sono state anche delle concause, insomma, da parte umana. E sì, si parla di morti perché appunto i morti sono tre, a Bitti, e c'è moltissimo da lavorare, e infatti ci sono diverse persone che stanno lavorando lì per liberare i paesi dai detriti. E non si può, come hai detto giustamente tu, non si può parlare di emergenza, perché tra l'altro queste emergenze, che vengono chiamate così, sono cose che accadono da diverso tempo, soprattutto qua in Sardegna, che è una terra piuttosto arida, che non è abituata a delle precipitazioni così forti. Il cambiamento climatico in atto è evidente, e abbiamo avuto probabilmente l'avviso più grande in Sardegna nel 2013 con il ciclone Cleopatra, che ha fatto molti più morti. Anche lì c'erano state delle avvisaglie, diciamo, a Bitti, però niente di così importante come quello che è accaduto sabato scorso, dove il fiume ha ripreso il suo vecchio corso e quindi è entrato con forza enorme, dirompente, all'interno del paese, portando già presso di tutto. E quindi parliamo proprio di metri e metri di detriti che si sono accumulati nella parte alta, ma anche in quella bassa del paese, che è stata la parte nuova, diciamo, del paese, che è la parte, insomma, costruita sul letto del fiume che è stato tombato. E questa cosa è accaduta, diciamo, in quegli anni in cui si costruivano case, cioè nel boom edilizio degli anni 60-70. Era una parte dove fino agli anni 50 c'erano appunto ancora molta campagna, c'era il letto del fiume, quindi queste casupole, e poi si è cominciato a costruire, a fare più piani, eccetera. Questa era una cosa che poteva andare avanti fino a un certo punto, poi appunto il cambiamento climatico è evidente, evidentissimo. In questo momento bisogna prendere forse coscienza del fatto che queste cose accadranno spesso, soprattutto in questo periodo, cioè il periodo, diciamo, della metà di novembre. Ricordo che il ciclone Cleopatra più o meno è accaduto nello stesso periodo, nel 2013, e quindi bisogna un attimo anche rendersi conto di dove viviamo, cosa abbiamo fatto anche noi, oltre al fatto che comunque queste cose accadono e continueranno ad accadere.
Certo, si diceva che lì adesso ci sono svariate brigate di volontari che sono lì appunto a dare una mano a rimuovere le macerie, a spalare il fango. Ovviamente c'è stato anche il solito teatrino mediatico che vediamo quando accadono questi disastri, appunto sono arrivate le televisioni, sono arrivate le istituzioni e sì, una dei fiori all'occhiello delle istituzioni per appunto vantarsi del loro intervento è stato il fatto di aver mandato l'esercito sul posto, il che poi comunque diciamo genera una contraddizione fortissima, perché comunque la Sardegna è diciamo i sardi sono e le sarde sono fortemente contrarie alla presenza di basi militari sul loro territorio e sicuramente il fatto che i soldi vengano spesi per finanziare poi l'esercito rientra molto nella contraddizione, per cui poi invece i territori non si mettono in sicurezza. Quindi non so come, cioè se puoi dirci qualcosa su questo.
Allora, questa cosa qui, cioè questo alluvione, che non somiglia affatto a un alluvione, somiglia a un terremoto, perché cioè, quello che ho visto è molto più simile a un terremoto di quanto si possa immaginare. E ha provocato anche ovviamente tutta una serie di spinte dal basso, soprattutto perché la domenica appunto c'è stata la solita sfilata politica, presidente di regione, esercito, sindaco, insomma tutta una serie di passerelle per constatare i danni, roba che non si può, secondo me, fino a questo momento non si può ancora constatare. Lo dico anche perché lavorare dentro quelle case che sono pericolanti, una buona fetta di quelle case pericolanti, cioè sotto ci passa l'argine del fiume, e niente, non è una cosa, è una cosa che questa roba qui ha causato veramente tante spinte, tante contraddizioni che si sono viste. Quindi la domenica avevano scoraggiato addirittura andare a Bicchi, vi dico la verità, lunedì eravamo già, cioè le persone si erano già organizzate fondamentalmente, e quindi ci si è andati, chiamiamole come vuoi, chiamiamole brigate, ci sono persone, soprattutto compagni e compagne che queste emergenze le hanno già vissute, quindi c'era chi era già andato a Torpè, c'era chi era già andato a Olbia, chi era già andato a Capoterra addirittura, quindi andando sempre più indietro negli anni nei vari disastri. E niente, quindi sono persone che queste cose le hanno vissute, le hanno fatte, e quindi sono sentite andare anche in maniera del tutto spontanea. Quindi c'erano compagni e compagni, ma anche, c'era anche molta gente random, c'erano tante protezioni civili di tutti i paesi circondari, ma di mezza Sardegna, c'erano gruppi organizzati di donne, di uomini, c'erano quelli del Movimento Terre, privati, che andavano con i loro mezzi, anche piccoli, che erano fondamentali, perché i mezzi pesanti su quelle strade con le voragini è molto difficile passare per un mezzo pesante, tanto che addirittura, notizia di stamattina, è caduto un camion di Vigili del Fuoco lì in via Brescia in una voragine, cioè si è aperta una voragine, appunto perché, come dicevo, c'è un fiume che passa lì, c'è il fiume che passa sotto le case. Quindi anche i mezzi piccoli, lunedì per dire, sono stati fondamentali per togliere i primi detriti, ed erano.
Giovannella? Scusate, abbiamo perso il contatto, adesso proviamo un attimo a rimetterci in contatto con lei. ben ritrovati e ben ritrovate ascoltatori e ascoltatrici, siamo spero tornati in diretta con Giovannella.
Sì,
ci senti?
Qua.
Ok, ciao, perfetto. E niente, ci stavi appunto raccontando del mezzo dei vigili del fuoco finito in una voragine.
Sì, dicevo, quindi questi mezzi sono stati i mezzi più piccoli, sono stati fondamentali. E fondamentale è stata anche la presenza delle persone, quindi di civili, diciamo, perché c'è un punto di vista umano che non bisogna dimenticare, cioè c'è il fatto che le persone di Ditti hanno vissuto uno shock enorme, gigantesco, e quindi anche la metabolizzazione del dolore non è in questo momento possibile. La metabolizzazione dello shock non è possibile, c'è troppo da fare. Il contatto con tutte le persone che vengono dalle diverse comunità della Sardegna, che stanno dando una mano, sta dando anche una forza in più alle persone che stanno vivendo questa situazione. Ci sono più di 400 case che hanno subito l'alluvione e anche lesioni pesanti, lesioni strutturali intendo. E quindi in questa nuova situazione è molto pesante appunto anche umanamente. Il contatto con le persone che vanno lì ad aiutare è fondamentale, secondo me. Si instaurano ovviamente anche dialoghi, si cerca di capire come aiutare, dove mettere le mani. Comunque stiamo parlando di persone che entrano in abitazioni private, quindi anche toccare le cose, portarle fuori, lavarle, asciugarle, di persone magari anziane, è comunque qualcosa di intimo, no?
Certo.
Per molte persone. Quindi questo appunto è importante, il fatto che si vada, che si sia organizzato dal basso. La presenza dell'esercito è evidente, perché domenica appunto avevano detto i civili di non andare, chi è andato ha parlato di una enorme, gigantesca militarizzazione. Sono questi mezzi all'ingresso del paese, questi blindati che portano i militari. I mezzi più grossi ce li hanno loro, quindi tutta la parte alta di via Cavallotti, dei detriti, li stanno portando via loro e non fanno passare i civili in questa parte appunto dove ci sono questi detriti che arrivano fino al primo piano. In questi ultimi due giorni stanno svuotando anche quella parte lì. E ovviamente ci sono state anche delle polemiche su questo, anche perché la volta precedente ad Olbia i militari chiesero appunto il famoso conto alla protezione civile di 650.000 euro, mentre molte persone, cioè la maggior parte appunto delle persone che stanno lì, stanno lavorando volontariamente, sono persone che non hanno alcun interesse a fare una cosa del genere. E penso soprattutto ai privati, appunto a quelle piccole aziende di movimento, tale associazioni, ma anche quelle del movimento terra, che in questi mesi piccoli sono queste piccole ruspette, passano nei vicoli, passano via di tutti, eccetera. Sono tutte persone che stanno mettendo a disposizione tempo, stanno mettendo a disposizione i mezzi, stanno mettendo a disposizione anche denaro, nel senso tutto quello che hanno in maniera totalmente gratuita. E lo stanno facendo per un senso comunque di vicinanza, perché questa cosa poteva accadere, non dica chiunque, ma insomma a buona parte di noi, che viviamo magari in condizioni non proprio sicure dal punto di vista del dissesto idrogeologico, per dire.
Certo, beh certo che sì, uno stato che non appunto non si premura di mettere in sicurezza i territori, poi manda l'esercito nel momento in cui accadono dei disastri e pretende anche che questo venga risarcito, cioè l'esercito e non diciamo la popolazione che ci abita, diciamo è abbastanza... Cioè, immagino faccia abbastanza rabbia. Comunque, niente, ti volevo ancora chiedere che cosa, se invece avevi qualche commento da fare rispetto alla situazione degli ospedali, dei presidi sanitari lì appunto da quelle parti. Io ricordo che stavano costruendo un megapolo ospedaliero lì a Nuoro. volevo chiederti un po' com'era la situazione adesso durante la seconda ondata di Covid, tra l'altro appunto se li si è avvertita, se si era preparati ad affrontarla.
Allora, questa cosa rientra e non nell'argomento Bitti, nel senso che a chi di noi è riuscito a entrare nelle case private delle persone, ha trovato anche moltissime persone che erano già contagiate. E quindi questo a maggior ragione, quando parlo di persone che si sono organizzate e sono andate a dare una mano, a spalare, a tirare via il fango a casa di persone contagiate, è stato fatto proprio coscientemente, nel senso che buona parte di noi è cosciente del fatto che stiamo vivendo una situazione terrificante da questo punto di vista, perché i contagiati e i morti sono praticamente in ogni paesino, e l'abbiamo fatto, cioè andare lì e spalare il fango l'abbiamo fatto con consapevolezza. Non rimanere a casa e andare a dare una mano era una cosa che abbiamo deciso di fare con consapevolezza, quindi non è una... Capisco che molte persone possano rimanere terrorizzate da questa idea del Covid, però ormai qua la situazione è talmente degenerata che non si poteva comunque restare a casa con le mani in mano. La situazione sanitaria qua è drammatica, ormai il tracciamento è saltato dal mese di agosto-settembre praticamente, le USCA non sono state potenziate affatto, sono in super lavoro, ma non credo che si abbiano più notizie di USCA da tanto tempo. Qua a Nuoro in città hanno fatto un ospedale da campo in tempo record, con terapia semi-intensiva che praticamente è finito e chiuso per mancanza di personale da più di un mese e mezzo. Abbiamo partecipato anche ai presidi che hanno indetto le persone, i pazienti di oncologia, perché perfino il reparto di oncologia è stato trasferito, quindi hanno dimezzato anche le cure per i pazienti oncologici e lì hanno fatto un reparto Covid. È una situazione veramente esasperante, perché tante persone sono in quarantena, ormai addirittura siamo arrivati al punto da rivolgerci a privati, anche se i privati, i tamponi rapidi o i sierologici non hanno alcun valore, ma siamo arrivati a un punto in cui non sappiamo quante persone sono morte, perché i dati non vengono aggiornati, giustamente essendo saltato tutto. Non sappiamo quante persone contagiate ci siano in tutta la provincia di Nuoro, non abbiamo idea proprio di quale sia il livello. Sappiamo che il virus sta circolando tantissimo, durante la prima ondata per noi era una cosa lontanissima, abbiamo vissuto il lockdown con un po' di bava alla bocca, se proprio lo devo dire, perché qua non c'era assolutamente nulla. E dopo quest'estate ci siamo ritrovati in una situazione drammatica. Le cure, l'accesso alle cure è veramente ridotto al lumicino, visite saltate, anche questo famoso mese della prevenzione del cancro al seno del mese di ottobre è stato veramente ridicolo, perché proprio sono saltate tutte le mammografie, per dire, è saltato praticamente tutto, non si possono visitare i parenti malati, ormai siamo a livello di... abbiamo toccato veramente il fondo, lo stiamo toccando ancora. E la cosa più assurda è che dalla regione continuano a dire che va tutto bene, è tutto sotto controllo. E niente, questa è la situazione, non so come sia su a Torino, ma qua abbiamo veramente toccato il fondo dopo l'estate.
Ma sai, Torino alla fine la tragedia ce l'abbiamo avuta anche durante il primo periodo. Questo secondo periodo ci ha trovati totalmente impreparati, cioè trovati intendo regione, chi si doveva occupare di predisporre cioè la situazione per una seconda ondata, perché invece per il resto medici, infermieri, camici grigi, OSS eccetera sono sempre ovviamente in prima linea sul pezzo, cioè spaccandosi di lavoro. E le persone stanno cercando una maniera, diciamo, un po' di autogestire, ecco, questa crisi pandemica, un po' come dicevi tu, però sicuramente è una situazione scandalosa, ecco. Noi ci ricordiamo tra l'altro quello che Era stato detto dopo l'estate, dopo che appunto erano stati dati buoni vacanza, si era incentivato il turismo in Sardegna, si viaggiava su dei traghetti in cui ti tenevano ammassati come le sardine, e poi alla fine dell'estate si è detto che dalla Sardegna arrivava il male, quindi... È stata veramente una propaganda vergognosa, e c'è una responsabilità enorme, davvero enorme, sia ovviamente da parte dello Stato che da parte di queste regioni che stanno facendo praticamente il disastro apparentemente nella più totale impunità, tra l'altro, perché... Poi appunto sono tutti riconfermati nei loro ruoli e nelle unità anticrisi, quindi sì, insomma, speriamo appunto che si muova qualcosa tale per cui magari li costringiamo ad andarsene comunque. Sì. Senti, noi ti... Ah, a proposito, volevi dire qualcosa su come magari possiamo aiutare, se ci sono raccolte fondi, cose di questo genere per il lavoro dei volontari?
Sì, volevo aggiungere una cosa a proposito del Covid.
Ah, sì, certo.
È a proposito di Bitti, nel senso che una delle cose più incredibili è che quando è arrivata la seconda ondata di piena del fiume, cioè quando sono arrivati il grosso dei detriti, paradossalmente è stata una fortuna che ci fosse il Covid. E spiego perché. Perché se i bar fossero stati pieni di persone, la gente in giro, se non fossero stati, diciamo, tutti a casa, perché erano quasi tutti in quarantena, cioè sarebbe successo un disastro peggiore di quello che è successo sabato. Cioè il fatto di restare a casa le ha in qualche modo, diciamo, ha salvato delle vite umane. Questa è una cosa paradossale, però è quello che è successo. Cioè abbiamo immaginato cosa poteva accadere con scuole aperte, negozi aperti, bar aperti, eccetera, e nella sfortuna questa cosa qui è capitata, diciamo. E ci vorrà ovviamente moltissimo tempo perché si riprendano, perché ci vuole tempo per metabolizzare. E per quanto riguarda gli aiuti, so che c'è una raccolta fondi che è del comune di Bitti, che si chiama Tutti con Bitti, si trova sul sito del comune. Hanno chiesto ultimamente, mi pare ieri o l'altro ieri, di non mandare più aiuti. Devi sapere che è partita questa grossa raccolta di qualunque cosa potesse essere necessaria, scottex, cioè dottoroni di carta, spugne, guanti, stivali, cioè acqua. In realtà, cioè, appena si arriva all'ingresso del paese ti vengono addirittura forniti i detersivi, stivali di gomma, eccetera. Più che probabilmente c'è più bisogno di soldi per la ricostruzione. Ci sono dei posti, un panificio che doveva essere aperto il giorno dopo, per dire che è passata l'ondata, oppure un laboratorio di ceramiche che ha visto distrutto buona parte del proprio lavoro, anche perché con le argille che poi si spadano, no, con l'acqua, cioè di costruire delle attività anche molto belle, molto locali, del posto, eccetera. Quindi magari c'è bisogno più di contributo in denaro e di braccia, le braccia che appunto sono fondamentali per tirare via gli oggetti da dentro le case, ripulirli, ma anche per un minimo di conforto. Devo dire che oltre allo shock, che è la cosa più evidente, fa piacere vedere i ringraziamenti delle persone di Bitti, per le persone appunto che vanno là a dare una mano, la partecipazione, il fatto che abbiano sempre una parola o un qualcosa per le persone che gli stanno dando una mano, organizzano appunto punti di ristoro per i soccorritori, c'è sempre qualche signora che ti porta il caffè, insomma è importante esserci anche per quello, voglio dire, per la parte umana, che è fondamentale.
Certo, e vabbè, allora noi da parte nostra, diciamo, possiamo contribuire a non a non far restare questa cosa qua sotto il silenzio in cui cadrà inevitabilmente quando appunto sarà finita l'aura di emergenza che la circonda. E ti ringraziamo anche per la suggestione appunto che ci dicevi prima sul fatto che se la gente non fosse stata chiusa in casa ci sarebbero stati più morti, il che ci fa ci preannuncia un po' uno scenario in cui ci saremo noi chiusi in casa mentre il mondo cade a pezzi fondamentalmente. E mandiamo un saluto e un abbraccio a tutti i volontari e le volontarie e ovviamente anche agli abitanti del paese. Grazie molte Giovannella e poi nel caso ci risentiremo.
Va bene, grazie a voi.
Ciao, un abbraccio.
Torniamo su congiunzioni, abbiamo appena sentito questa importante intervista a Giovannella sulla situazione del Nuorese a seguito dell'alluvione e sicuramente rispetto a tutta la questione a cui si accennava prima di come appunto il mondo alloggi sia appunto da un lato sotto questo scacco, tra virgolette, di un paradigma di lettura dell'emergenza e dall'altro lato di come poi il capitalismo si approfitti di queste emergenze, che in realtà emergenze non sono, approfittandosi anche dello shock post disastri. E chiaramente questo era un esempio lampante di questo tipo di insomma interpretazione delle cose. Passiamo alla seconda intervista di oggi e appunto ci spostiamo in Abruzzo, all'Aquila, appunto rispetto a questa questione del capitalismo dei disastri. Sicuramente l'Italia vede in sé una specificità, ossia che oltre appunto al profitto rispetto a ciò che accade, come viene identificato come emergenza, c'è anche tutta la questione delle grandi opere, delle infrastrutture, insomma, che drenano denaro pubblico per andare a ingrossare tasche dei privati, delle mafie, delle imprese, ed è proprio un po' come se le catastrofi che su tutto il territorio nazionale ci troviamo a dover affrontare poi siano proprio utilizzate per andare a legittimare la costruzione di grandi opere inutili. E sicuramente appunto da la situazione di Venezia, che appunto in seguito all'alluvione di qualche mese fa si era ritornati a parlare del Mose, oppure appunto per andare a entrare nel merito della prossima intervista, come a seguito del terremoto all'Aquila del 2009, in un territorio devastato si è proprio andato a sperimentare questa gestione del disastro per approfittarsi dello shock per fare profitto. Ne è stato un esempio il progetto Case dell'allora governo Berlusconi, che prevedeva la costruzione di una nuova città al di fuori della città storica, utilizzando imprese per lo più non abruzzesi, con l'obiettivo di costruire 4.500 abitazioni in pochi mesi, che era evidentemente fallimentare sin da subito, senza però invece andare ad investire nella ricostruzione vera e propria della città, mandando a generare un fenomeno di urbanizzazione in campagna, in un contesto alienante, senza mezzi di trasporto né servizi, e soprattutto un progetto che nessun abitante di quel territorio, immaginiamo, avrebbe voluto in situazioni di normalità, avrebbe mai accettato. Il tutto poi aiutato, diciamo, dalla costruzione di un immaginario della gestione dell'emergenza, in tutto ciò, ovviamente, in tutte queste situazioni ci sono vari attori, dalla protezione civile che ha fatto anche leva sul trauma per imporre un'autorità gestione all'interno delle tendopoli, rinforzando proprio questa idea di trauma che anche la compagna prima ci raccontava molto bene rispetto a quello che accade dopo un disastro. Non si è subito pronti ad affrontare il cosa bisogna fare, e soprattutto a stare attenti a non a fare in modo di appunto non lasciare che chi poi viene a gestire la situazione se ne possa approfittare. Ecco, diciamo che questo è un po' il quadro. Prima di passare al collegamento con il Comitato 332, passiamo un pezzo musicale e poi ci sentiamo con loro. Thank you. Ed eccoci su Congiunzioni, siamo in diretta con Alessandro che dovrebbe sentirci.
Sì, vi sento.
Ok, ciao a tutti, perfetto. A tutti. Ciao, grazie di ciao. Essere qui con noi. Non so se hai sentito, diciamo, un po' l'introduzione, il tema di questa puntata. Comunque, appunto, volevamo un attimo capire insieme a te la situazione sul territorio abruzzese rispetto un po' quella che è la gestione in generale. Parlavamo della gestione dei disastri e di come poi c'è chi, insomma, se ne approfitta, e poi passare anche un po' all'iniziativa che abbiamo visto che avete fatto qualche giorno fa davanti all'ospedale dell'Aquila, e appunto quindi capire un attimo insieme anche la situazione dal punto di vista sanitario in questo momento di emergenza. E, prima di passare a questo, magari se ci racconti un po' come nasce il Comitato 332 e un po' la vostra storia.
Sì, grazie. Allora, il Comitato 332 nasce dopo il sisma del 2009, quello che insomma ha colpito principalmente l'Aquila e il territorio intorno, e nasce in maniera, diciamo, veramente quasi prepolitica, nel senso che dalla voglia, insomma, di alcuni ragazzi e ragazzi e compagni e compagni di organizzarsi e in qualche modo opporsi a quel tipo di sistema che si stava creando all'Aquila, che vedeva, insomma, il Dipartimento di Protezione Civile, allora comandato da Guido Bertolaso, al governo c'era Berlusconi, diciamo, in qualche modo togliere alla popolazione qualsiasi tipo di possibilità di intervento sul reale, sulla propria città, sì. Che nel frattempo è diventata una zona rossa, che è qualcosa che adesso sta ricorrendo, insomma, magari in un scenario diverso, no? E quindi esautorandola di qualsiasi tipo di protagonismo, e anzi, insomma, in qualche modo anche, insomma, rinchiudendola in dei campi tenda che, insomma, col passare del tempo diventano sempre più claustrofobici e insomma comandati in uno stato di eccezione.
Alessandro, no, bene, riproviamo a metterci in contatto.
Sì, scusate, oggi ci cade proprio tutto. Comunque hanno mandato un cisti vigili in corso Svizzera poco prima di incrociare corso Regina in direzione Cenisia e San Paolo, quindi fate cisti.
Bene, dovremmo essere di nuovo in collegamento con Alessandro. Alessandro, ci senti? Pare di no. Bene, ci riproviamo una seconda volta. forse ci siamo. Alessandro, questa volta ci senti? No. No, o noi non sentiamo te?
Esatto, tu non senti me.
Ok, ora ti sentiamo, perfetto.
Ah, ti senti?
Sì, 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 ci okay, siamo.
Perché ti sentivo anche prima, vabbè.
Ce l'abbiamo fatta.
Perfetto.
Va bene. Niente, va bene, riprendiamo pure da dove eravamo rimasti, quindi
sì.
Ci stavi raccontando un po'.
Eh sì, un po' condensando la storia, perché comunque certo. Si trattava del 2009, la nascita, insomma, sono passati 11 anni da quel terremoto, e chiaramente poi noi, insomma, quindi occupammo un parco inizialmente, poi andando fuori dai campi tenda della protezione civile, mm-hmm. e cercando, insomma, di un approdo almeno democratico in città, insomma, dove qualcuno dove si potesse costruire insieme una costruzione giusta e partecipata, insomma, senza padroni, ci dicevamo al tempo, mm-hmm. parlo al passato perché ho passato 11 anni e purtroppo, insomma, i padroni sono, magari qualcuno è cambiato ma sono rimasti, insomma. E quindi noi conosciamo bene, effettivamente, la seconda domanda che mi facevi, cioè approfittare delle emergenze. Insomma, Berlusconi al tempo ne fece proprio esplicitamente, diciamo, mm-hmm. un camuffaggio del terremoto per, insomma, per levarsi un po' di torno, invece di scollarsi del fango che aveva all'epoca. Poi, insomma, qui la ricostruzione poi ha chiaramente favorito i soldi che sono arrivati e stanno arrivando ancora, insomma, favoriscono, entrano nelle tasche solo di certe categorie e non certo di tutta la popolazione, perché le periferie sono sempre, insomma, così, con il paradigma un po' dell'abbandono e i servizi niente, insomma, e mm-hmm. la povertà resta dove è sempre stata, anche cresce, mentre, insomma, alcune categorie da cui sicuramente le ditte edilizia, i tecnici della ricostruzione, insomma, hanno tasche più piene. Intanto la città si è gentrificata, possiamo affermare dopo 11 anni, insomma, il terremoto è stato un grande vettore di gentrificazione, mm-hmm. il centro è stato ricostruito, sta venendo ricostruito, insomma, con aprono negozi inaccessibili a gran parte della popolazione, insomma. Tante case sono vuote, il paradosso è questo, perché pur di non, diciamo, abbassare i prezzi degli affitti, per adesso il paradosso è che dopo un terremoto ci sono tante case vuote. Chiaramente poi noi ci battiamo affinché invece le politiche siano, appunto, di inclusione, per riabitare le zone più centrali, ma invece a quanto pare la povertà resta ancora nei quartieri, alcuni dei quali, quelli proprio costruiti dopo il terremoto da Berlusconi, che si chiamano progetti case, sono molto periferici, senza servizi, e che col tempo, insomma, sono diventati sempre più simili verso, insomma, ghettizzanti, insomma, questa è la realtà, non così dissimile alle periferie del centro-sud, però noi, appunto, abbiamo da 10 anni in maniera specifica a causa e in conseguenza di quel sisma.
Sì, 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 infatti prima accennavamo proprio a questa questione qua del progetto case, diciamo, come esempio poi, no, dell'opera da fare a seguito di una crisi, di un'emergenza, di un disastro come quello del terremoto, e che, appunto, nel momento in cui c'è nella possibilità, poi c'è chi prova ad approfittarsene, e quindi, insomma, volevamo anche un po' capire, appunto, all'epoca e durante tutti questi anni, diciamo, che il vostro comitato si è speso in difesa del proprio territorio, che in quel momento lì era da ricostruire. Oggi, appunto, abbiamo visto questa iniziativa che avete fatto davanti all'ospedale. Ecco, che cosa state portando avanti e qual è la situazione in questo momento della sanità lì nel vostro territorio?
L'Abruzzo, cioè, da circa 20 anni, insomma, ha assunto trasversalmente, centro-sinistra e destra, il paradigma proprio della sanità pubblica smantellata, a stile lombardo, distrutta la medicina sul territorio, ospedali che appunto vengono punti nascita e presidi che vengono chiusi sul territorio, e invece la mentalità di aprire solo questi DEA, si chiamano così, insomma, questi grandi hub, questi grandi ospedali, sì. In Abruzzo è prevista l'apertura di un DEA solo a Pescara, che ovviamente la fascia adriatica è quella più, diciamo, viva a livello di densità di popolazione e di economia. Noi siamo dell'Aquila, e invece, insomma, siamo gli abitanti dell'Abruzzo di un'area interna, di un'area appenninica, dove invece appunto la medicina, lo smantellamento della medicina sul territorio, per esempio, e dei piccoli presidi è un problema. E come?
Certo.
Col Covid che è successo? La prima ondata praticamente in Abruzzo è arrivata solo sulla costa, in particolare a Pescara, il centro metropolitano più abitato, e praticamente l'Aquila è stata, insomma, risparmiata quasi totalmente nella prima ondata. La regione decide di mettere una grande quantità di fondi per costruire un ospedale Covid a Pescara, e di fatto arriva la seconda ondata, ad ottobre ci si rende conto che l'Aquila sta iniziando ad avere dei numeri da capogiro. Mm-hmm. Noi siamo arrivati con una percentuale ogni 100 abitanti adesso di persone coinvolte che era uguale a quella di Milano a un certo punto, e ci si rende conto che sul territorio non abbiamo macchinari per processare i tamponi. Cioè, in tutta la provincia c'è un solo laboratorio pubblico dell'ospedale dell'Aquila con un solo macchinario, al quale a un certo punto finiscono i reagenti e quindi non è più utilizzabile. Quindi mm-hmm. I tamponi vanno spediti a Teramo, a Pescara, e a volte tornano, diciamo, in 9-10 giorni. E tutto questo fa sì che il tracciamento saltato,
certo,
alla grandissima, la cruce è stata la terz'ultima regione in quanto a dipendenti assunti appunto nel settore tracciamento, e con i tamponi a 9-10 giorni scoppiano focolai ovunque, nelle famiglie ovviamente, ma anche nelle scuole e soprattutto negli ospedali, perché se l'infermiere continua a lavorare aspettando l'esito del tampone, chiaramente. Quindi tutto ciò col paradosso che noi abbiamo per esempio un'università pubblica, l'Università dell'Aquila,
sì,
che ha il laboratorio, ma non viene accreditata, okay, non viene convenzionata con l'azienda sanitaria, con l'ASL, con l'azienda sanitaria, e non si capisce bene il perché. Adesso, mm-hmm, dopo tante proteste, pare che questa convenzione siano cominciate le operazioni per la convenzione. Apre un laboratorio privato, per il quale comunque anche con ricetta, cioè all'inizio accoglie tutti, insomma, poi ci sono le file interminabili, insomma, dice di accogliere solo coloro con la ricetta medica. Quindi l'Aquila sostanzialmente il modus operandi è farsi fare la ricetta dal medico, mm-hmm, comunque la carta timbrata dal medico, e poi pagare il prezzo pieno al privato di 65 euro,
certo,
cosa che noi abbiamo contestato all'inizio, dicendo: se uno ha lo scrippizzo e si vuole fare il tampone tanto per, e va al privato, il privato gli può pure fare il prezzo che ritiene, ma se invece io ho il mio medico mi prescrive il tampone, perché evidentemente c'è il motivo per cui me lo deve prescrivere, perché sono stato in contatto diretto, perché c'è sintomi, non esiste che poi pago il prezzo di una privata, cioè, ma non abbiamo altri, non ci siamo trovati a non avere proprio, non c'è altro modo per farlo il tampone, se non aspettando veramente i 10 giorni come alcuni hanno fatto. Insomma, a fine ottobre l'Aquila ha una percentuale di tamponi positivi molto alta, parliamo di, insomma, una media di 100 casi di 80 casi al giorno per 70.000 abitanti di tamponi positivi, di scontati positivi. E niente, si incomincia a capire che probabilmente la cosa è sfuggita di mano, ma abbiamo una regione appaltata a Fratelli d'Italia, perché qui ha vinto il centrodestra nella vulgata, diciamo, quando c'era ancora il governo di Conte 1, mm-hmm, pre-papete, insomma, e ci hanno messo un governo gli abruzzesi hanno votato un romano, insomma un vecchio fascista, Marsilio, insomma, un governatore, quindi non residente, non c'entra niente con la politica. Meloni ha designato lui. Abbiamo il sindaco pure di Fratelli d'Italia, forse uno dei sindaci di Fratelli d'Italia che governa una città, una città più grande, loro poi mettono proprio tutto, cioè quindi il direttore ASL 1 è proprio un altro dell'ambiente dell'estrema destra romana, e quindi si chiudono a riccio, non parlano, hanno sempre ragione, è difficile, insomma, e hanno combinato questo disastro che, insomma, noi siamo l'unica regione d'Italia rimasta rossa ad oggi, ma in realtà è l'Aquila che è rossa. Adesso per fortuna le cose dopo 2 settimane di zona rossa, gioco forza, i numeri certo. Si sono abbassati e stiamo facendo, non hanno dichiarato, non hanno avuto il coraggio di dividere per provincia, perché sarebbe stato, diciamo, l'attestazione che il problema era in una ASL in particolare, quella, e adesso stiamo facendo uno screening di massa, cioè il governo ci ha dato 200.000 tamponi antigenici. È cominciato oggi questo screening, fino a domenica nella città dell'Aquila, un screening tardivo perché serviva prima, ma comunque ben vengano tamponi gratuiti per finalmente per testare e tracciare questo virus, che fino adesso ci ha rincorso a noi, magari riusciamo a fare il contrario. E stiamo vedendo, noi infatti abbiamo detto, è anche un effetto delle nostre proteste il fatto che il governo ci abbia dato questi tamponi, ed è anche una conseguenza dell'inefficienza della regione, della provincia, insomma, dell'ASL, ad essere arrivati al punto in cui siamo. Però certo, noi questa operazione è stata fatta anche a Bolzano, noi abbiamo almeno quello come riferimento, che a Bolzano ha il 60% della popolazione ha partecipato allo screening di massa, e scovando l'1% di positivi asintomatici, evidentemente. E adesso questo è in corso all'Aquila, a partire da oggi la provincia ha già ricominciato qualche giorno, perché in tutta la provincia dell'Aquila viene fatto lo screening. È un'operazione molto complicata, io sono andato in giro anche un po' stamattina a dare un'occhiata, chiaramente c'è molta confusione per amministrare tutto questo. L'Aquila ha 70.000 abitanti, ma è anche per i non residenti, quindi anche per gli studenti fuori sede, gli operai, arriviamo anche a molti di più, sì. Non dico almeno 20.000 persone in più, e vabbè, sarà buono che si stia facendo, chiaramente siamo un po' curiosi di vedere come andrà a livello logistico e tecnico, perché non è per niente semplice.
Certo, ho capito, sì. Va bene Alessandro, noi purtroppo in realtà stiamo giungendo al termine della nostra trasmissione, quindi dovremmo chiudere, e ti chiedo magari solo così per concludere se ci sono altre iniziative in programma e dove, insomma, seguire gli aggiornamenti, e ti ringrazio per ciò che ci hai raccontato.
Sì, guarda, noi abbiamo il sito 332.org, che, insomma, su cui pubblichiamo le cose più importanti, come appunto il presidio davanti all'ospedale che hai detto tu, sì. Prima, che abbiamo fatto, era sabato scorso quando stavamo lì, e se no il social, comunque su Facebook 332, l'account è 332 o Case Matte, che sono due cose molto simili tra di loro, insomma.
Va bene.
Lì potete trovare, se faremo iniziative, sicuramente daremo notizie tramite questi canali. Ad oggi, insomma, stiamo un po' osservando cosa sta succedendo con questo screening, sperando che, insomma, la situazione migliori anche. Ma pare che negli ultimi giorni, comunque dopo 2 settimane di zona rossa, i numeri si siano abbassati. Abbiamo le terapie intensive che sono state affollatissime qui in provincia, anche perché poi l'ospedale Covid di Pescara e Tricicopina in realtà poi mancava il personale. Quindi non è servito a niente, insomma, se non un dramma di tutto ciò che non ti ho detto prima, che manca il personale, anche perché poi quello che prendono lo assumono con contratti da un mese tramite agenzia interinale. Sì. Immagino in Italia accada spesso in sanità. Sì,
è abbastanza diffuso, ma certo, non per questo è legittimo, ecco. Va bene, allora grazie ancora e a risentirci.
Grazie a voi, soprattutto a Radio Blackout, a tutta i compagni e le compagne. Ciao.
Ciao, a presto.
Fica mais leve o peso do meu coração. Fica mais.
E congiunzioni saluta ascoltatori e ascoltatrici.